Alla fine della scorsa puntata abbiamo notato che se si considera bene e con attenzione il contesto cognitivo delle interazioni strategiche umane e quindi anche la particolare natura fisica, mentale, culturale dei giocatori, beh allora possiamo individuare in molti giochi dei punti focali, vale a dire degli equilibri di Nash che balzano l'attenzione dei giocatori per la loro particolare prominenza o salienza. Ed è per questo che i giocatori scelgono questi equilibri tra i molti possibili, immaginando che anche l'avversario avrà le stesse inclinazioni, gli stessi modi di considerare la prominenza di certi equilibri. E per questo si è detto che strategie estremamente semplici, anche redditizie, nel dilemma ripetuto del prigioniero, come la strategia colpo su colpo T, tende a essere, diciamo, adottata da molti giocatori. Tuttavia, non esiste solo il concetto di punto focale a caratterizzare un contesto cognitivo. I contesti cognitivi umani, la situazione concreta in cui gli esseri umani interagiscono strategicamente tra di loro, include anche la nostra imperfezione pratica. Molto spesso facciamo le mosse sbagliate semplicemente per un difetto di esecuzione. Abbiamo in mente la mossa giusta, ma ci scappa quella sbagliata. Può essere anche debolezza della volontà, ma a volte è proprio la nostra imperfezione pratica, perché in fondo ogni strategia per essere attuata presuppone, richiede di muovere qualche oggetto, di fare qualcosa. E in questo delicatissimo momento in cui passiamo dalla decisione all'azione possiamo fare degli errori. Ora, se questo è vero, se siamo praticamente imperfetti e se conosciamo l'imperfezione altrui, dobbiamo tenerne conto. Se qualcuno ci dà una gomitata in faccia, ha deciso di farlo, o davvero non ci ha visto, o è un po' impedito nell'azione e quindi si è mosso in maniera goffa e ci ha dato una gomitata. Chiaramente la nostra reazione deve dipendere in qualche modo dalla valutazione delle intenzioni e del significato dell'azione altrui, capire se l'ha fatto apposta oppure no. Forse la prima volta che prendiamo una gomitata in faccia da un nostro collega durante una fila della mensa, si è voltato bruscamente, dobbiamo pensare a un errore di esecuzione. Ma la seconda o la terza volta potremmo cambiare idea e pensare che simula errori di esecuzione perché vuole darci delle gomitate in faccia. Occorre che la nostra strategia non produca effetti disastrosi, la nostra e anche la sua, non produca effetti disastrosi nel caso di errori di esecuzione. E purtroppo ora vedremo che la strategia colpo su colpo, che è un equilibrio di Nash, che è molto semplice, quindi che è un punto focale, che è piuttosto redditizia per i giocatori che la usano, è vulnerabile alla loro imperfezione pratica. Come potete vedere nell'ultimo capoverso di pagina 63 parliamo proprio di questo. Leggiamo questo pezzo e poi faremo qualche commento. Un altro importante aspetto del contesto cognitivo delle interazioni strategiche tra esseri umani è dato dalla circostanza che i giocatori sono di norma consapevoli della propria e altrui imperfezione pratica. Per esempio, sanno che possono commettere errori nell'esecuzione della mossa prescelta. Se teniamo conto di questo aspetto dei giochi, allora bisogna rinunciare a due presupposti che sono il numero 3 e il numero 4 della teoria classica. Ricorderete che secondo questi presupposti i giocatori sono praticamente perfetti e condividono una comune conoscenza della loro perfezione. No, non va bene. Non sono praticamente perfetti e hanno anche la ragionevole tendenza a credere che i loro avversari e soci siano ugualmente imperfetti. occorre un modello teorico dell'imperfezione pratica dei giocatori in carne ed ossa. Alcuni ci hanno provato e hanno mostrato tra gli anni 70 e 80 del secolo scorso che la strategia T colpo su colpo non è la strategia ottimale per giocatori praticamente imperfetti. Vediamo perché. Lo vediamo nel primo capoverso di pagina 64. Supponiamo infatti che entrambi i partecipanti al dilemma ripetuto del prigioniero adottino T e quindi rispondano alla cooperazione con la cooperazione. Tuttavia, se i giocatori possono commettere errori nell'esecuzione di una mossa, allora molto probabilmente prima o poi uno di loro defezionerà per errore. Supponendo anche, lo aggiungo io questo al testo, che la probabilità di commettere un errore sia piccola in ogni singola mossa, prima o poi questa piccola probabilità si manifesterà nella esecuzione di una mossa sbagliata. Allora, se un giocatore sbaglia, cosa succede? Se defeziona per errore, stava applicando T, aveva cominciato dunque a cooperare, tutti e due cooperavano, poi all'undicesima mossa uno dei giocatori defeziona per errore e di conseguenza il suo concorrente, in accordo con la strategia colpo su colpo, risponderà con la defezione e al turno successivo il primo giocatore, sempre in accordo con T, defezionerà a sua volta. In questo modo, per effetto di un singolo errore di esecuzione, un errore che prima o poi arriverà con ogni probabilità, i giocatori cadranno nella trappola della mutua defezione, da cui usciranno soltanto quando uno di loro commetterà un ulteriore errore di esecuzione effettuando involontariamente una mossa cooperativa. Capite che non va bene, non va bene, e questo è un difetto grave di T per gli uomini in carne ed ossa, perché T è vulnerabile all'errore, agli errori di esecuzione. Questo fatto ne sconsiglia l'applicazione. Quindi dobbiamo individuare una strategia che abbia alcune caratteristiche fondamentali di T, cioè che sia cooperativa, che sia reattiva, cioè un po' vendicativa, ma che permetta di evitare la trappola della mutua defezione. Una strategia di questo tipo, molte strategie di questo tipo sono state studiate, applicate a livello teorico e con studi sperimentali, purtroppo però sono abbastanza, diciamo, complesse, o meglio lunghe da descrivere. Le teorie comportamentali e cognitive dei giochi si distanziano, come visto, in alcuni punti essenziali dalla teoria classica. Tuttavia, tutte e tre questi gruppi di teorie, le teorie classiche, quelle comportamentali e quelle cognitive, presuppongono un ampio uso delle facoltà razionali degli esseri umani, i quali vengono ritenuti agenti intenzionali e razionali e veramente quelli che hanno deciso le loro strategie. Molto sorprendentemente, come già sapete dalle prime lezioni, verso la metà degli anni 70 il grande biologo e premio Nobel per la biologia Miner Smith si accorse che anche gli animali giocano, vale a dire si trovano in situazioni tali da costringerli a interazioni strategiche con altri animali della loro stessa specie o popolazione oppure di altra specie. Queste interazioni hanno talvolta, anche qui sorprendentemente, la forma del dilemma del prigioniero, talvolta equivalgono alla produzione di beni pubblici. Anche gli animali possono produrre beni pubblici, come vedremo adesso con qualche esempio. E ovviamente la differenza con le interazioni strategiche umane consiste nel fatto che gli animali non scelgono intenzionalmente le loro strategie, ma le ereditano, per così dire, dai loro genitori, le trasmettono poi alla prole. E quindi le strategie degli animali forse vanno intese, anzi sicuramente vanno intese come schemi di comportamento, ma schemi di comportamento estremamente simili alle strategie che esseri umani razionali userebbero in quella particolare situazione. E qui viene il bello. Se queste strategie sono simili ai tratti fisici, nel senso che l'animale le eredita dai genitori, le trasmette alla prole, sembra evidente che alcune strategie avranno maggiore successo nell'ambiente in cui vive un determinato animale, contribuiranno alla sua fitness e quindi verranno trasmesse alla prole. Si formeranno così delle popolazioni in cui certe strategie sono più frequenti di altre, ma il modo migliore per capire come funziona la teoria evoluzionistica dei giochi, creata da Miner Smith attraverso la sintesi di teoria dei giochi e teoria darwiniana dell'evoluzione, è appunto osservare, illustrare qualche esempio, uno in particolare ha attratto la mia attenzione e lo trovate a pagina 64, in fondo, quando comincia un sottoparagrafo intitolato Adattamento e apprendimento nelle teorie evoluzionistiche. Lasciatemi solo dire che l'interesse che noi nutriamo per le teorie evoluzionistiche dei giochi dipende da due circostanze. La prima è che anche gli esseri umani sono animali e quindi presumibilmente anche alcuni nostri schemi istintivi di comportamento sono in realtà ereditati dai nostri avi scimmioni o dai nostri cugini, come che dir si voglia, scimmioni, perché hanno avuto successo. E sarà bene pensare che anche gli scienziati sociali possono interessarsi di caratteristiche del comportamento umano che hanno una natura strategica anche se non sono intenzionali. Quindi ci interessa la teoria evoluzionistica dei giochi perché si applica agli animali e noi siamo animali, ma non è solo questo il punto. Vi sono forse altre forme di comportamento umano che si basano su limitate capacità cognitive, sostanzialmente su limitazione, e può darsi che la struttura di questi processi di imitazione e di apprendimento culturale siano molto simili alla struttura, al processo di evoluzione delle strategie animali. In altri termini, può darsi che l'evoluzione culturale degli esseri umani, che è un argomento di grandissimo interesse perché non riguarda solo l'economia o le scienze politiche, ma la moda, il costume, la cultura, i modi di vivere, può essere che l'evoluzione culturale umana sia guidata da meccanismi formalmente simili a quelli dell'evoluzione biologica. Ecco, vedremo queste cose adesso con maggiori dettagli. Lo studio, vedete le ultime righe di pagina 64, lo studio delle interazioni animali ha rivelato che in molti casi la loro struttura è identica a quella di ben note forme di interazione umana. In particolare, e qui arriva il bello, alcune interazioni animali condividono le caratteristiche fondamentali dei giochi dei beni pubblici. Si pensi, per esempio, alle grida d'allarme che un uccello può emettere per segnalare al proprio gruppo l'avvicinarsi di un predatore. Così facendo, l'uccello produce un bene pubblico che consiste nell'accresciuta sicurezza del gruppo, ma lo fa a sue spese, poiché deve affrontare un costo rappresentato dal rischio di attirare su di sé l'attenzione del predatore. Guardate che argomento, quello della segnalazione di pericoli nel mondo animale, è un problema di strepitoso interesse che ha attirato l'attenzione di molti studiosi, poiché vi sono degli animali, per esempio animali che vivono sugli alberi come uccelli o certe piccole scimmiette, le quali possono lanciare grida d'allarme diverse per indicare un pericolo che viene dal basso, per esempio un serpente che si avvicina, un pericolo che viene da un'altezza simile a quella in cui si trovano queste scimmiette o questi uccelli, per esempio un leopardo che sta avanzando verso i rami in cui si trovano appunto questi animali, oppure un'aquila, un uccello rapace che arriva dall'alto. Insomma, il pericolo può arrivare dal basso, dallo stesso livello in cui si trovano gli animali o dall'alto. Esistono tre segnali diversi, almeno tre segnali diversi, e un animale, chiamiamolo animale perché questa segnalazione è frequente in varie specie animali, lancia il suo messaggio. Ma lanciando il suo messaggio si rende sonoro, si rende identificabile al predatore e quindi produce quel bene pubblico che è la sicurezza del suo gruppo, del gruppo a cui appartiene, è un bene pubblico che tutti apprezzano, ma ne paga un costo, naturalmente ne paga un costo. Non sarebbe meglio comportarsi da scroccone? Cioè non emettere mai segnale di allarme, neanche quando io animale ho visto il predatore, non emetto il segnale d'allarme, ma fuggo da solo. In realtà in molti gruppi di animali a turno si emettono segnali d'allarme, oppure il primo che lo vede, che vede il predatore, emette questo segnale. E questo problema ha una somiglianza strutturale totale col problema dei beni pubblici, e non è l'unico problema dei beni pubblici affrontato da gruppi di animali. Addirittura esistono delle forme molto sofisticate di inganno in cui un animale emette un grido d'allarme per fare fuggire i suoi soci e poi approfittando dell'assenza dei suoi amici, tra virgolette, può mangiare da solo quella ricca preda, quel basco di banane. Più si studiano i comportamenti animali, più sembrano estremamente intelligenti. Ed ecco l'interesse di una teoria evoluzionistica dei giochi in grado di spiegare questi schemi molto sofisticati di comportamento.